però oggi dedicato al tema della difficoltà. Cioè, ho illustrato un pochino, no? In cosa consiste, diciamo, il mistero della persona di Gesù come inviato. E prima di passare alla risposta che in qualche modo noi possiamo dare a questa rivelazione di Gesù, voglio illustrare un pochino il tipo di difficoltà che noi proviamo. Ho cercato di dire in sintesi proprio dove io vedo la difficoltà, fondamentalmente sta in due cose, e poi dopo la voglio presentare sempre con dei passi del Vangelo, no? Allora, la prima è quella che io chiamerei la radicalità del Vangelo, che per molti aspetti sembra anti-umana. Fate per esempio, non so, se voi di punto in bianco a qualcuno dite rinnega te stesso, dice, un momento, cosa stai dicendo? Per esempio oggi come si parla di autostima, mai avrebbero parlato così gli antichi, eppure gli antichi avevano stima di sé, noi no. In genere quando si parla di una cosa è perché manca. Se in una comunità si dice bisogna che siamo, quindi bisogna vivere più la carità, vuol dire che non c'è. E anche nella predicazione, quando si insiste molto su una cosa, vuol dire che non c'è. No? Allora, questo, chiamiamola questione più che problema, è una questione nel senso che noi ci troviamo confrontati non semplicemente con la radicalità del Vangelo, ma anche con la radicalità dei nostri desideri. Cioè noi abbiamo tanti desideri, ma uno è contro l'altro. Per poter realizzare compiutamente i desideri grandi che abbiamo, dobbiamo essere radicali. Ma questo scoccia un po'. Scoccia vorrebbe dire, aspetta, per tradurre, da fastidio alla nostra psicologia interiore. Secondo punto di difficoltà è: noi non siamo assolutamente convinti che la via che Gesù percorre nella sua umanità sia la via anche per noi. Pensate soltanto, per esempio, al desiderio di grandezza. Chiunque di noi vuole essere grande, nessuno vuole essere piccolo, o perlomeno nessuno vuole essere piccolo schiacciato dagli altri, magari piccolo nel senso, non da, come dire, non cercatemi troppo, per stare in pace può anche essere, ma nessuno vuole essere piccolo schiacciato dagli altri, nessuno. Allora tutti noi cerchiamo grandezza. Per quale via? La via che verrebbe istintivamente da perseguire, noi ci accorgiamo che è il contrario di quello che il Vangelo dice. E non sappiamo tenere insieme le due cose. La mia pretesa di oggi è quella di far intuire che la via del Vangelo, diciamo, la via di Gesù è la più radicale, ma secondo la struttura del nostro cuore, ed è la via più adatta perché i desideri veri che portiamo si possano compiere. Pretesa, eh? Però cerco. Cerco. Un'altra è come fosse una premessa, no? E vi pregherei di provare a fare esercizi di pensieri e di sentimenti nella vostra vita quotidiana. Allora, voi avete, supponiamo, una reazione di fastidio. oppure una reazione di zelo, perché siete presi, che so io, dal fervore. Voi domandatevi, dietro questa reazione, quale immagine di Dio verrebbe esaltata? Per farvi un esempio del Vangelo, prendete la parabola che Gesù racconta a proposito della preghiera, quando mette in scena i due personaggi, il fariseo e il pubblicano. Noi forse troppo semplicisticamente vediamo cattiva la preghiera del fariseo, perché la parabola evidentemente tende a favorire il pubblicano, ma noi solo per la finale immaginiamo che è meglio il pubblicano, ma nessuno di noi si vuole identificare con il pubblicano. Allora provate a farvi questa domanda: perché la preghiera del fariseo non può essere gradita a Dio? Provate a rispondere. Vabbè, rispondo io. Cioè, è fin troppo evidente secondo il racconto, perché si dice, no? Il fariseo elogia se stesso, no? Però noi dimentichiamo che il fariseo non è un uomo vanesio. Vanesio vorrebbe dire un uomo, non so, orgoglioso, superbo oppure falso. Lui effettivamente ha disposto la sua vita secondo la legge di Dio. Quando lui dice io faccio questo e questo, non è per vantarsi. Noi leggiamo così, ma di per sé non è un vanto. In due punti però la sua preghiera è molto diversa da quella che fa Gesù. Per esempio, provate a mettere in confronto la preghiera del fariseo e la preghiera di Gesù, che purtroppo non è stata letta, sapete, non domenica scorsa, l'altra, qua, no, forse domenica scorsa, quando invia i 72 discepoli, poi tornano, no? Tornano pieni di gioia, e poi la liturgia si ferma lì. Ma il brano continua con la preghiera di lode e di esultanza di Gesù. Dice, no, rendo lode al Padre, no, perché rivela ai piccoli, no? Allora, voi provate a confrontare la preghiera del fariseo e la preghiera di Gesù. Cosa manca alla preghiera del fariseo che invece c'è nella preghiera di Gesù? Sì, però qui è in rapporto a Dio, no?
Gesù ringrazia Dio che questi siano stati capaci di fare le cose, l'altro si vanta che le ha fatte lui.
Sì, però di per sé lui esprime una cosa che Dio ha comandato di fare.
Sì, però rimani lì, dice io ho fatto la mia parte.
Capisco, ma non è il punto. Il punto è, dalla preghiera del fariseo, che immagine di Dio viene fuori?
Giusto.
Non può essere un padre. Perché facendo la distinzione, e in verità la legge la faceva, facendo la distinzione tra lui che osserva la legge e l'altro che non lo osserva, ed è un principio di santità, cioè non è un orgoglio umano, è un principio di santità. Però, tirando le conclusioni, verrebbe fuori l'immagine di un Dio che non è padre. Nella preghiera di Gesù, l'immagine di Dio che esalta è l'estrema generosità, no? L'estrema bontà del Padre. Viene da ridere, però purtroppo è drammatico. Allora, supponiamo, noi due abbiamo bisticciato, ma solenne, e tu me n'hai cantate e io sento una cosa ingiusta, no? Quindi io mi sento come calpestato. Quando vado a pregare, com'è la mia preghiera? Sotto sotto è: Signore, non la strozzo, perché però non è giusto che guarda un po', fai risaltare la tua giustizia perché l'altra si accorga che io non ho fatto questo, che non ho fatto quello, che io sono più bravo di quello che dici. Alla fine preghiamo come il fariseo. E quella preghiera non può essere gradita perché non esalta la figura del Padre. Cioè, se noi ci rendessimo conto, fate le prove. Quando c'è una preghiera, naturalmente quando i sentimenti sono un po' all'aria, se no non capite, ma quando i sentimenti sono all'aria, voi guardate dove va a finire la preghiera quanto all'immagine di Dio. Voi capite se quella preghiera sarà accetta o no. Allora, il punto di difficoltà per noi è la via del compimento dei nostri desideri non è mai quella che Gesù rivela. Ecco, queste sarebbero le due difficoltà. O meglio, è una difficoltà solo, ma i due punti di questa difficoltà. Allora, per cercare di accompagnarci, no? Nella comprensione più profonda di questa difficoltà e quindi anche di suggerire una specie di via d'uscita, no? A questa difficoltà che sembra un muro, no? Oltre non si può andare, no? Allora mi rifaccio alle letture della domenica tredicesima, l'altra domenica, no? E si presentava la figura di Gesù che va deciso a Gerusalemme. E l'espressione che viene usata nel testo greco, no, è particolarmente solenne, a indicare che quella annotazione che l'Evangelista fa di Gesù che decide di andare a Gerusalemme è essenziale per la comprensione della sua persona. Quando dice e usa un'immagine profetica, noi traduciamo prese la ferma decisione, no? Ma il testo, no? Soprattutto i testi antichi sono molto più realistici, no? Si dice, ed è un'espressione tipicamente profetica, del profeta Isaia in particolare, direttamente si dovrebbe dedurre indurì il suo volto, ma l'espressione rese la sua faccia dura come pietra. Però attenzione, il significato non è ha raccolto tutte le sue forze, quindi tutta la sua volontà, e dice adesso vado là, deciso. Non è questo. Il valore è così forte l'esigenza di mostrare a tutti la bellezza dell'amore del Signore che a Gerusalemme si manifesterà con la mia passione e morte, che non attendo più a nulla se non a quello. Cioè il contenuto è enormemente positivo. L'accento non è posto sul fatto che Gesù raccoglie le sue forze per, ma che da dentro c'è qualcosa che spinge, cioè da dentro c'è qualcosa che non può contenere. E ricordate l'altra espressione, come sono angosciato finché il fuoco, no, non si... Quell'angosciato non è come l'angoscia che diciamo noi oggi, quell'angoscia è un'angoscia santa, e disporre, no, di un segreto che lui deve manifestare. Quando si dice indurì, rese dura la sua faccia come pietra, vuol dire non c'è niente che possa scalfire la decisione di manifestare questo segreto. E nella vita umana questa decisione appare potente, appare, come dire, diciamo, tra virgolette, esaltato, ma nel senso bello del termine, proprio quando uno vi porta male, vi fa il male, e voi non uscite dall'amore. Allora, essere duro come pietra vuol dire non c'è nessun elemento di male che scalfisce questo orientamento, questa prospettiva, questa decisione. Allora, la radicalità di Gesù sta tutta in questo: indurì la sua faccia come pietra, nel senso che non è stato sviato da niente e da nessuno per mostrare il segreto di Dio per noi uomini. Allora, secondo questa forza si comprendono le condizioni della sua sequela. Il Vangelo, no, di quella domenica, continuando, dice: uno, ti voglio seguire, l'altro dice: aspetta che vada a salutare i miei, è morto mio padre, vado a seppellirlo. E Gesù sembra così radicale che uno dovesse prendere la lettera e dice: ma come? Tra virgolette, no? Sembra che quello del lascia che i morti seppelliscano i morti, non si è sicuri, ma penso che l'origine è ha questo valore. Quando veniva scelto il sommo sacerdote e doveva essere consacrato, faceva già parte della legge: morisse suo padre, lui non poteva toccare. Cioè, la scelta di santità a favore del popolo, perché il sommo sacerdote è a favore del popolo, è così essenziale che non c'è valore umano che la possa minimizzare. È probabile che dietro le espressioni di Gesù, che sono espressioni paradossali, perché Gesù è tenerissimo con gli affetti umani, ma quando si tratta di mostrare il segreto di Dio per noi, quindi per gli uomini, lui non si fa toccare, cioè non si fa sviare da nulla. E detto in termini generali, è come dire: nessun bene umano sta sopra questo. Però non si tratta tanto di un confronto, si tratta di: è possibile vivere un bene umano se il riferimento di fondo non è più grande di quel bene? Vi faccio un esempio. Voi tutti conoscerete quante volte gli affetti familiari sono ricattatori. Quante volte in nome di un affetto si calpesta le persone. Vuol dire vivere il bene umano come un riferimento assoluto. Ma il bene umano non ce l'ha come riferimento assoluto. Non in quanto bene umano, ma in quanto noi che lo dobbiamo vivere. Noi non siamo dei santi che vivono l'affetto, noi siamo dei peccatori che vivono un affetto. Allora, se l'affetto non pesca nel dono di Dio, noi prima o dopo viviamo l'affetto ma come una schiavitù, un ricatto, un'oppressione, uno strumento di potere. Persino le mamme, quando dicono: mangia ai bambini, mangia, così vuoi bene alla mamma, che quante volte, e le mamme lo sanno, no? È la cosa più storta che possono fare, perché poi quando ci sarà un problema affettivo uno non mangia più davvero, è l'anoressia. No, non è che sia semplice così, ma è solo per far vedere che la struttura degli affetti corrisponde proprio a quella radicalità che dice Gesù. Allora, per noi si tratta di entrare in questa radicalità, ma dalla porta giusta, in modo da poterla vivere per il compimento dei desideri che abbiamo. Allora, la prima risposta che dà Gesù a uno che dice: io ti voglio seguire, lui cosa dice? Oh, Guarda che le volpi hanno le tane, quindi la loro casa, diciamo, no? Ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Non so se voi ricorderete, nelle fonti francescane, se volete il passo è numero 2864, c'è l'interpretazione che Chiara di Assisi dà di questo passo, che per me è bellissima. Allora, lei dice, Cristo non ha dove posare il capo e quando lo reclinò, e lo reclina sul suo petto, fu per rendere l'ultimo respiro. Il che vuol dire? Solo i santi riescono a intuire questo. Fin tanto che uno ha ancora un respiro, non può riposare. Il che vuol dire? Non può scegliere un obiettivo diverso da quello che aveva intuito essere il segreto della sua vita. Allora, noi potremmo intendere, chi cerca il suo riposo altrove non segue Cristo. Perdonate, guardate, che si può seguire Gesù per avere un proprio riposo. E voi sapete che nella risposta che Gesù ha dato ai due fratelli Giacomo e Giovanni, quando hanno detto vogliamo sedere alla tua destra, no? Nella gloria, Gesù prima ha messo la condizione, potete bere il calice, e i due discepoli dicono sì, e in effetti, se voi ricordate, Giacomo è il primo apostolo che viene ucciso e Giovanni è presentato sempre come colui che è fedelissimo, non scappa insieme agli altri alla crocifissione, è sempre il primo a cogliere il mistero di Gesù. Quindi loro sono disposti a bere il calice, ma Gesù continua, non fa niente. Quello che voi chiedete io non lo posso dare. Deduzione. Non c'è uno scopo ulteriore al fatto di stare con Gesù. Punto. Riflettendo su questa cosa, non è vero che presso Dio non ci sia la ricompensa per la nostra sequela di Gesù, ma guai a noi a metterla come scopo. È una cosa nascosta in Dio. È come quando si vive un amore. Io non posso vivere un amore per avere un po' di felicità. Alla lunga io distruggerò quell'amore, perché me ne servirò. Se me ne servo, vuol dire che l'amore non è così importante. È più importante il mio bisogno, la mia esigenza. Allora, questo tipo, no, di radicalità che dice Gesù corrisponde esattamente a come siamo fatti. Allora Gesù quando dice no, non ho dove posare il capo, io dice non cerco riposo in nient'altro se non in quello che ha riempito il mio cuore, se non in quello che è stato il fascino del mio cuore. Poi ci sarebbe anche una espressione che voi sapete che Gesù prima di morire nel discorso, diciamo, dell'ultima cena, agli apostoli un po' intimoriti, impauriti, intristiti dal fatto che il loro maestro sarebbe stato ucciso, e lui dice no, ma vado a prepararvi un posto, no? Perché là dove sono io siate anche voi. E lui forse in maniera un po' infantile Immaginiamo che sia andato a comprare un posto in paradiso, quindi dove quando moriremo avremo un posto in paradiso. Ma scusate, era necessario che dicesse questo? Invece il problema è il preparare il posto e da parte di Gesù vivere a tal punto di intimità con il Padre nell'amore per noi che Lui dà la vita proprio per stare in questo amore del Padre per tutti. Quando dice vado a preparargli un posto, gli altri non sanno ancora cosa comporta questa intimità del figlio con il padre. Non hanno ancora vissuto il processo, la condanna, no? La passione, la morte. Ma Gesù li anticipa. E quando dirà ai suoi discepoli, dove sono io, voglio che siate anche voi, io sono nell'amore del Padre per voi, e voi, se state in me, sarete nell'amore mio per tutti. La dinamica è la stessa. Allora, il riposo di Gesù, come alla fine il riposo del nostro cuore, è quello del volere del Padre che è amore sconfinato per noi. Io insisto sempre su questo aspetto perché in gioco non è mai la nostra generosità per amare il prossimo. È che se io mi apro al prossimo, in gioco è questa rivelazione di Dio. In gioco è la rivelazione del segreto di Gesù quanto alla sua umanità. E noi nel mondo non portiamo l'amore nostro per le persone, alle quali probabilmente non interessa neanche. Ma non dividendoci da nessuno, non separandoci mai da nessuno, anche quando, come dire, quel nessuno ci fa del male, noi testimoniamo la presenza del Signore nel mondo. In questo senso siamo fonte di speranza per il mondo. Questa radicalità che sembra all'inizio detto no, antiumano, cioè sembra qualcosa di al di là delle nostre forze, eccetera, eccetera, invece rappresenta la modalità più profonda per vivere i desideri grandi che abbiamo. Non esiste uno spazio più grande, uno spazio più largo di questo nella vita. L'ultima risposta che dà Gesù, no, quando uno dice lascia che vada a seppellire mio padre, no? E Gesù commenta chi ha messo mano all'aratro non può volgersi indietro, no? Nasconde proprio una grande verità. Allora, noi non siamo mai degni della rivelazione di Dio. A che titolo? Per esempio, quante volte, cioè noi immaginiamo che Dio ci debba dare, che Dio si debba manifestare, no? A che titolo noi possiamo farlo? Però è vero che non siamo degni, ma noi siamo stati creati per godere questo. Noi siamo adatti al regno di Dio. Noi siamo strutturati sull'umanità di Gesù che rivela il segreto di Dio. E allora quello che rappresenta il vero nostro peccato è quello che San Paolo rimprovera ai suoi correligionari quando resistono alla sua predicazione e dice: poiché non vi ritenete degni dei misteri di Dio, io vado altrove. Questo non ritenersi degni dei misteri di Dio significa accusare Dio e disprezzare noi stessi. che fondamentalmente è la stessa medaglia nelle due facce. Se noi disprezziamo noi stessi è perché accusiamo Dio, se accusiamo Dio è perché disprezziamo noi stessi. E in questo senso la preghiera della Chiesa, che almeno nelle sue forme di intuizione del cuore dell'uomo è molto saggia, fa pregare così: o Dio, che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Tre cose. Non basta la forza dell'amore. Se voi qualche volta, insomma, non ricevete una carezza, è difficile credere all'amore. Se riceveste sempre carezze, sareste stufi. Partite il caldo. Allora, la forza e l'amore. La forza e la dolcezza, insieme. Questo vuol dire che Dio non dà sempre prove, ma Dio non dà sempre dolcezza. È sempre mescolato. E abbiamo bisogno delle due cose. E dice, per essere fedeli a Cristo, fedeli vorrebbe dire fedeli al fatto di aver accolto la testimonianza sua dell'amore del Padre per noi. Ma questo si esprime non nel nostro amore a Gesù, ma si esprime nel nostro servizio ai fratelli. Dire bene Dio con la cura dell'uomo, quello che dicevo ieri. Purtroppo pensavo di fare di più stamattina. Vabbè, vorrei chiudere questo accenno, no, alla difficoltà della radicalità di Gesù, ma lo riprenderò poi nel pomeriggio, con l'immagine della trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di Cana. Voi sapete che quello è il primo segno che fa Gesù, secondo il racconto di Giovanni, perché è il passaggio dall'alleanza vecchia all'alleanza nuova, e il passaggio è indicato come l'esultanza del Messia che celebra le nozze con l'umanità. Adesso vi lascio solo questo riferimento. Quando viene letto il brano delle nozze di Cana, in genere la prima lettura è presa dal libro del profeta Isaia, e mi pare al capitolo 61 o 62, al capitolo 62, dove Dio è presentato come lo sposo e la donna, cioè il popolo, no, Israele, come una donna che passa dall'essere abbandonata all'essere sposata, no? Però intendete così: e anche a livello personale funziona. Quando Dio si rivela nel fatto di svelare noi stessi a noi stessi. E l'immagine delle nozze o della sposa è molto significativa, no? Perché comporta tutta una serie di emozioni, di sentimenti, no? Cioè la donna è svelata a se stessa e passa da una condizione di essere relegata, di essere nell'angolo, in termini più di essere abbandonata, non tanto a quella di essere sposata, ma quella di essere abitata in dolcezza, che è il significato più preciso del termine greco che viene usato nel passo del profeta Isaia. La donna non si sente degna di quella realtà, ma la gode tutta. Non la merita, ma è grata. E quando è grata, è consegnata. Quando la donna è consegnata, vive l'esultanza dell'amore. Non è così semplice consegnarsi, anche perché in tutte le lingue antiche, ma anche nelle nostre lingue moderne, consegnarsi vuol dire anche essere traditi. Essere consegnato e anche sono consegnato al giudice. Essere consegnato vuol dire anche essere messo in galera. Allora, nel punto supremo del desiderio si nasconde il punto supremo della paura. Queste due cose devono stare insieme, perché non è una conquista nostra, ma è un accogliere l'amore dello sposo, di Dio, e accogliere la rivelazione di Gesù. Se non si parte da lì, noi, partendo da noi stessi, troviamo sempre impossibile da vivere le condizioni che Gesù ci illustra. Se partiamo da noi stessi, l'immagine che noi abbiamo di Dio è sempre cattiva. Se partiamo da noi stessi, l'immagine che abbiamo di noi ha sempre bisogno di nascondere molte cose, se no ci vedono brutti, se no appariamo fastidiosi, ma a noi stessi. Invece se si parte da Dio, si incomincia a percepire, diciamo come a muoversi secondo questa rivelazione di Gesù che compie questa profezia di Isaia. Dio è lo sposo che fa passare dall'essere abbandonato all'essere abitato in dolcezza. Questo non vuol dire che noi non avremo più, non so, difetti, peccati, fragilità. Il problema è che difetti, peccati, fragilità non ci chiuderanno mai più in noi stessi. Noi non partiremo mai da noi stessi per vivere la vita, ma prenderemo la vita secondo la rivelazione, no? La manifestazione di Dio a noi. E questo la si può cogliere a partire dall'umanità di Gesù. Nel pomeriggio voglio illustrare poi, oltre a questo della radicalità, quella della via del compimento. E mi rifarò alla festa del Corpus Domini, quando si cita il passo di quel lungo capitolo 6 di Giovanni, no? Cioè quel lungo incontro, scontro, discussione, colloquio, no? Attorno a Gesù pane vero, no? Pane di vita. C'è un particolare che dice la nostra assoluta resistenza a prendere quelle parole adatte a noi. E lo mostrerò, che credo che alla fine sia la vera difficoltà di fondo. Una volta, non dico risolta, non si risolve mai, ma una volta percepita la difficoltà, quindi da dove viene la difficoltà, noi sappiamo anche come far fronte. Se no, ci perderemo sempre del ma questo non arrivo, ma questo è troppo in là, ma questo è impossibile. Alla fine, sono stufo, basta. Uno dice così. Ma lo vedremo pomeriggio.